Pagina 3. Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Florinda Fiamma. Ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di giovedì 25 giugno. Questa mattina iniziamo parlando di consapevolezza e uso dei social. I social come modo per raggiungere un'utopica uguaglianza, cioè come se attraverso la rivoluzione digitale si potesse aspirare all'uguaglianza da parte delle periferie nel mondo. A parlarcene è uno scrittore e fotografo nigeriano naturalizzato statunitense che in Italia viene pubblicato da Einaudi ed è Teju Cole. Tra l'altro lo ricordiamo anche per una recente polemica, ne ha parlato a lungo anche Edoardo Camurri, una polemica che lo ha visto schierarsi insieme ad altri intellettuali di sinistra degli Stati Uniti contro la serata del premio americano Penn assegnato a due rappresentanti del Charlie Hebdo, del giornale Charlie Hebdo. Ma al di là delle polemiche, leggiamo che cosa Teju Cole ci dice dalle pagine di Repubblica a pagina 39. È iniziata la rivoluzione per diventare tutti uguali. Cosa pensare di chi sta alla periferia dell'impero, apparentemente ai margini del suo raggio di interesse e all'improvviso diventa visibile? Cosa pensare di persone di cui non abbiamo mai sentito parlare e che invece all'improvviso dicono trattateci da pari? La periferia è implacabilmente vicina, apocalittico Teju Cole. Una catena di eventi cruciali della storia contemporanea è cominciata quando il fruttivendolo tunisino Muhammad Bouazizi si è dato fuoco per protesta e le piccole sommosse iniziate nella sua città natale si sono diffuse nel resto della Tunisia e in altri paesi. Qui Teju Cole si riferisce chiaramente alla primavera araba. Altri cittadini frustrati si sono dati fuoco, la polizia ha sparato alla folla. Anni di malcontento represso nei confronti delle dittature sono sfociati in un nuovo coraggio, in nuove forme d'espressione in cui internet ha rappresentato uno strumento organizzativo fondamentale. Meno di 2 settimane dopo la morte di Bouazizi, per ustioni, il dittatore tunisino Ben Ali è fuggito in Arabia Saudita. Un mese dopo, in Egitto, è stato deposto Mubarak. È chiaro che a un certo punto, negli ultimi 5 anni, tantissime persone da sempre invisibili sono diventate visibili e la questione della visibilità è strettamente associata a quella dell'uguaglianza. Questa è la tesi di Teju Cole, cioè diventando visibili e diventandolo tramite i social media si può aspirare all'uguaglianza o si può tentare quest'uguaglianza tra le periferie del mondo e il cosiddetto primo mondo. Di solito si parla di uguaglianza, continua Cole, come se ci fosse un consenso unanime sul significato del termine, ma non è così. Si tratta di un concetto complicato. La gente vuole uguaglianza di diritti, di condizioni di vita, di salario, oppure di reddito, di trattamento fiscale, di rappresentanza politica. E non solo queste uguaglianze sono spesso in contrapposizione diretta tra loro, ma alcune sono di per sé difficili da analizzare. La diversità, la sostanziale eterogeneità degli esseri umani è una condizione preliminare all'idea di comunità. E poi prosegue sul punto chiave, cioè anche la connettività ricopre un ruolo cruciale per rivendicare invece principi ugualitari, è quello che dice Cole. E quindi è come se per raggiungere certe forme di uguaglianza fosse necessario trascurarne altre, meno centrali. Per esempio, a volte si deve abbandonare una visione rigida del concetto di uguali opportunità se si vuole ottenere una complessiva uguaglianza di libertà. La connettività, prosegue Cole, è arrivata a ricoprire un ruolo fondamentale in questo campo. I dispositivi portatili ci permettono di aggiornarci su ogni forma di intrattenimento, ma anche sul nostro conto in banca, sulle cartelle cliniche, sugli amici, sulle nostre famiglie. I social media, ecco il punto chiave, hanno avuto il merito innegabile di aiutare le persone a organizzarsi per cause progressiste. E abbiamo visto quanto possono essere potenti in Iran, in Turchia, in Nigeria, in tutta l'Europa e in tutto il mondo. E qui c'è una frase: ai dittatori arabi non piace il venerdì, è così che si dice, perché tendenzialmente il venerdì è il giorno in cui vengono organizzate le dimostrazioni. Ma poi si potrebbe anche aggiungere quest'altra frase: gli oppressori non amano Twitter. Nell'arena dei social media ciascuno diventa una centrale operativa di un nuovo modo di vedere il mondo. Le persone sono sempre più consapevoli della disparità nei diritti umani e nella distribuzione delle risorse. La gente comincia a farsi avanti sia dalle parti di casa nostra che ai cosiddetti margini dell'impero e chiede di essere trattata in maniera paritaria. Questa è già una forma di rivoluzione. Quindi è la rivoluzione digitale, mettiamo tra parentesi, per diventare tutti uguali secondo Teju-Cole. Well di Rodgers e Hart, e questa è un'interpretazione un po' accelerata e sghemba del pianista Johnny Megan. Vi ricordo come sempre che se volete potete riascoltare questo pezzo sul nostro sito pagina3.rai.it, dove troverete anche l'elenco completo degli articoli che leggiamo in puntata. Pietro del Soldaccio ha raggiunto, buongiorno.
Florinda Fiamma, buongiorno a te. Allora, noi oggi non possiamo far altro che registrare come la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco degli stipendi degli statali dal 2011 a oggi abbia suscitato molte reazioni nei nostri ascoltatori. La Consulta, in una parola, ormai lo sappiamo, tutti gli organi di informazione ce lo stanno raccontando sin da ieri sera, dichiara illegittimo questo blocco dal 2016 in avanti, mentre invece non impone al governo di restituire i soldi, ciò che avrebbe costituito un vero e proprio buco di bilancio da 35 miliardi secondo alcune stime, dunque un dramma per le casse dello Stato. Alcuni ascoltatori che magari lavorano nel privato, come Stefano per esempio, il primo che ha chiamato stamani, dice: ma perché i dipendenti pubblici hanno questo privilegio di vedere il loro stipendio garantito per legge anche in termini di aumento progressivo anno dopo anno? Insomma, cercheremo di prendere spunto da alcune riflessioni per capire che rapporto c'è tra pubblico e privato nel nostro paese, che cosa vuol dire pubblico impiego e che cosa prevede la legge nella realtà economica dell'Italia.
E noi esortiamo, come ogni mattina, i nostri ascoltatori a mandarci le loro riflessioni anche tramite SMS al 335-56-34296. Ne daremo conto qui a pagina 3 e le pubblicheremo sul sito di Radio 3.
Se siete dipendenti pubblici oppure lavoratori del privato indignati, scriveteci, contribuite alla trasmissione.
Grazie Pietro. Alle 10 con Tutta la città ne parla. Noi continuiamo la rassegna stampa delle pagine culturali, ma lo facciamo rimanendo su un tema di forte attualità, che è quello dell'immigrazione, ma lo facciamo da un altro punto di vista, non quello italiano di Ventimiglia per esempio, ma dal punto di vista di Calais. C'è Gianni Barlassina, un giornalista che scrive su ilpost.it questo articolo che parla della Francia. La Francia può bloccare gli immigrati provenienti dall'Italia e l'Italia sta rispettando tutti gli sugli accordi internazionali. Noi sappiamo dai TG, dai GR, e ne abbiamo parlato a lungo, anche a Tutta la Città ne parla, da diversi giorni, che centinaia di migranti sono bloccati a Ventimiglia in Liguria senza poter attraversare il confine con la Francia. In questo articolo di Barlassina sul post.it questo articolo ci racconta cosa sta succedendo in Francia, in particolare a Calais, una cosa che non è così dissimile da ciò che accade da noi e che tra l'altro accade da molto più tempo, da oltre 20 anni. Si tratta di un fenomeno che è stato anche raccontato da un film molto bello del 2009 di Philippe Loiret, che si intitola Welcome, benvenuti, e che vi esorto, se volete, a guardarlo, perché è molto interessante. È un film che ha vinto diversi premi, è stato candidato a Cannes ed è ambientato proprio a Calais in Francia, e vede come protagonisti degli immigrati curdi iracheni. Questo film è diventato molto popolare in Francia e ha contribuito a intensificare il dibattito sull'immigrazione clandestina. Quindi cos'è Calais? Vediamolo, vediamo di capirlo dalle parole di Barlassina sul post.it. La storia delle migliaia di migranti che vivono in condizioni terribili in Francia, aspettando di partire per l'Inghilterra, una Ventimiglia al cubo che va avanti da 20 anni. Calais è una città della costa settentrionale della Francia e si trova proprio in corrispondenza del punto in cui il canale della Manica è più stretto. Dal porto partono gran parte dei traghetti e per il Regno Unito, e anche i treni che percorrono il tunnel della Manica. A Calais oggi vivono di fatto circa 3.000 migranti che cercano quotidianamente di entrare nel Regno Unito. Dormono per lo più in baracche, tende e sistemazioni precarie, senza accesso costante a servizi igienici e facendo ampiamente affidamento sull'aiuto dei molti gruppi di volontari che operano nella zona per cibo, vestiti e aiuto legale, quello che più o meno sta succedendo in Italia a Ventimiglia, ma non solo. Pensiamo al mezzanino di Milano, pensiamo anche alla stazione Tiburtina di Roma. Da anni la Francia ha adottato una politica piuttosto dura con loro. Li arresta in modo rutinario, distrugge le baracche in cui vivono, finendo così per esteggiare qualsiasi loro forma di uscita dalla precarietà. A Calais i migranti restano nel migliore dei casi qualche settimana, ma a volte anche diversi mesi. La situazione in cui si trovano è simile a quella dei migranti di Ventimiglia e non vogliono ricevere accoglienza ufficiale in Francia, per non essere poi obbligati, in base agli accordi europei, a dover chiedere asilo lì. Ma a Calais i problemi sono iniziati parecchi anni prima. Ci racconta il post come si passa il confine. Il modo più comune per arrivare in Inghilterra da Calais è salire di nascosto sui tir che si dirigono al porto, alla stazione del tunnel. Quando i tir rallentano, si fermano per qualche ragione, i migranti aprono i portelloni e si richiudono dietro sperando che il tir non venga sottoposto ad accurati controlli di dogana. Ci vuole precisione, coraggio e molta fortuna. A volte i migranti provano ad attaccarsi sotto i camion, ma decine di persone sono morte provando a raggiungere l'Inghilterra in questi modi. L'articolo che vi suggerisco di leggere, lo troverete linkato alla pagina di pagina3.rai.it, è molto lungo, dettagliato, racconta che nel corso degli anni si è formato ed è cresciuto anche il numero di trafficanti di persone, gente che offre aiuto a questi immigrati per passare il confine in cambio di denaro, e vengono chiesti anche fino a 6.000 euro per essere portati oltre il confine, anche se in molti casi il passaggio non va a buon fine. Quindi è una storia che terribilmente continua a ripetersi, non solo in Italia, ma evidentemente anche in Francia. Thank you. Per restare in contatto con noi potete scriverci a pagina3@rai.it, che è il nostro indirizzo di posta elettronica. E noi proseguiamo la lettura sfogliando le pagine culturali e con un piccolo inserto dalla pagina economia del quotidiano Avvenire. Infatti a pagina 21 ci si occupa anche di economia culturale. Il titolo di questo articolo di Luca Mazza è "La crisi dei giornali soffoca cartiere, tipografie ed edicole". La proposta fatta dal direttore generale di Assocarta, Massimo Medugno, è dare 100 euro ai giovani per i consumi culturali, insomma un suggerimento per risanare l'economia anche culturale. Poi sempre dalle pagine di Avvenire a pagina 23 c'è un altro interessante articolo di Carlo Casalone, Martini, lo stile di un padre. Martini chi è? Il cardinal Martini. Infatti pare che domani il cardinale Scola e il sindaco Pisapia presenteranno l'archivio destinato a contenere tutta la documentazione esistente sul cardinal Martini, e tra l'altro si prepara anche l'uscita della sua opera Omnia, quindi siamo qui in attesa che esca. Poi invece sul Corriere della Sera c'è un articolo riportato anche da Repubblica, da Stefano, ne parlava Stefano Bartezzaghi, in prima pagina e poi anche dentro il giornale c'è questo articolo di Tullio Avoledo, "Il tasto del pentimento che ferma la mail". A chi di noi non è capitato di mandare una mail sbagliata e di pentirsi nel momento esatto in cui si era premuto il tasto invia? Ecco, pare che adesso ci siano 30 secondi per ripensare alle dimissioni o una dichiarazione d'amore. Ora si può, perché pare che Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, ha messo a disposizione di tutti i suoi utenti un'opzione innovativa, quella di annullare una mail inviata. Però attenzione, perché bisogna essere molto veloci come razzi, da un minimo di 5 a un massimo di 30 secondi. E di posta non digitale ma di posta tradizionale parla invece Andrea Camilleri in prima pagina e poi continua a pagina 25. Andrea Camilleri scrive "Quando ti amo" si scriveva con una lettera, e pubblica un breve racconto sulla Stampa proprio, in cui parla del suo primo amore intralciato invece da una cassetta postale, quindi non tasto invia. E infine sul Fatto Quotidiano a pagina 17 Malcolm Pagani intervista Gianni Mura e parla del suo libro da poco pubblicato dalla casa Minimum Fax, il titolo è "Non c'è gusto", in cui Gianni Mura parla appunto del cibo, della sua grande passione, e dice: "Mangiare con chi ci somiglia rimane una delle ultime esperienze umane in un mondo che si sta disumanizzando". Quindi Gianni Mura, ciò che so dell'amicizia l'ho imparato a tavola, sulle pagine del Fatto Quotidiano. Ancora "Too's Well" di Rogers e Hart, intanto sono le 9:19 minuti e vi ricordiamo sempre che potete seguirci anche sul nostro profilo di Facebook oppure mandarci un tweet al nostro profilo @radio3tweet. Qualche giorno fa abbiamo letto un'intervista allo scrittore americano Edmund White che spingeva gli intellettuali ad agire, ad impegnarsi sul fronte dei diritti civili. Invece questa mattina abbiamo trovato sul Corriere della Sera, pagina 39, un articolo, un pezzo di Edna O'Brien, una scrittrice irlandese, che ritiene invece che le intromissioni degli artisti nella vita sociale, nelle questioni sociali, debbano essere meno massicce, meno dirette e più ispirate. Allora, vediamo chi è Edna Edna O'Brien. È ritenuta la capostipite della narrativa irlandese moderna e tra l'altro fu ritenuta molto scandalosa e fu anche censurata il suo primo romanzo, Ragazze di campagna, che in Italia è edito, tradotto da Eliot. Fu ritenuto troppo rivoluzionario, scandaloso, e quindi per questo fu censurato. Questa scrittrice appunto fa questa riflessione sulle pagine del Corriere sul rapporto tra letteratura e rivoluzioni. Infatti l'articolo ha come titolo "Le rivoluzioni uccidono la letteratura, ma i turbamenti umani la resuscitano". Vediamo cosa scrive Edna O'Brien. Le rivoluzioni, come osservò Lord Byron, non si fanno con l'acqua di rose. Però Lord Byron venne comunque colto dal fervore politico dopo la sconfitta di Napoleone e dopo un movimento clandestino, quello dei cosiddetti carbonari, diede vita a un progetto di rivolta, giurando di riportare l'Italia ai gloriosi fasti addirittura dell'epoca di Augusto e Giulio Cesare. Nel frattempo Byron assillava il suo editore inglese con richieste di denaro proprio per procurarsi baionette, moschetti, cartucce, briglie, bauli e per andare a combattere gli Unni. E diceva: la vera poesia della politica è proprio il combattimento, così definì egli stesso. Invece, scrive Edna O'Brien, oggi le rivoluzioni consistono più spesso in giorni e notti di sit-in organizzati per una moltitudine di cause diverse, dalla sacrosanta indignazione per le ingiustizie del capitalismo globale a questioni minori, come una di cui ho letto da qualche parte su chi dovesse dare la precedenza sui marciapiedi di New York, quindi queste ribellioni su cose minuscole. Ma continua Brian, ogni artista serio però è consapevole della realtà politica che lo circonda, eppure farne materia della propria arte è un altro discorso. Una poesia non è un pamphlet. Questa potrebbe essere una frase riassuntiva di ciò che riflette, di ciò che Edna O'Brien pensa del rapporto tra rivoluzione e letteratura. Ai nostri giorni, di editti sulla creatività ce ne sono a bizzeffe. Arbitri, pedagoghi, sciamani, opinionisti, romanzieri, promotori di se stessi, sostengono tutti, con toni assertivi e a volte paranoici, la propria teoria su cosa dovrebbe essere letteratura. I responsi oracolari abbondano. I più grandi scrittori, invece, raramente hanno fatto dichiarazioni di principio su ciò che la letteratura dovrebbe essere, perché sapevano quanto sarebbero state false ed effimere. Chekhov però metteva in guardia contro gli eccessi di descrizioni e Joyce diceva che il suo tentativo non era quello di descrivere l'acqua al canto di un uccello, ma di renderli vivi mediante il linguaggio. Nella sua preveggenza, Lacan ha detto molte cose radicali, seppure a volte incoerenti, così come Nietzsche. Ma una sua frase mi pare senz'altro attinente a questo discorso. La frase di Lacan che riporta l'O'Brien è: «Nell'uomo moderno c'è sempre una fessura, un profondo turbamento». Vorrei far notare, va a concludere la scrittrice irlandese, che questa inquietudine interiore ha generato arte prodigiosa e basta solo guardare gli ultimi splendidi rigogliosi campi dipinti da Van Gogh per rendercene conto. Beckett, per bocca di Krapp, ha affermato che l'oscurità che aveva sempre lottato per tenere lontana era in realtà il suo legame più indistruttibile, associandola alla tempesta e alla notte, alla luce della comprensione e del fuoco. Le grandi rivoluzioni artistiche, che osa Edna O'Brien, nascono da dentro e non possono rispondere a nessun dettame esterno. Questo articolo lo trovate sul Corriere della Sera. Thank you. pagina3.rai.it, da lì potete anche scaricare in podcast le nostre puntate per riascoltarle. E ci avviamo alla conclusione della puntata parlando della poesia delle case d'autore. C'è un articolo di Alessandro Diliegro sul Messaggero di questa mattina, pagina 23, che parla di scoprire i luoghi preferiti dall'ispirazione artistica e suggerisce di visitare le magioni in cui hanno risieduto le muse o che hanno accolto il riposo, l'attività dei maggiori artisti vissuti in Italia, per arricchire lo spirito e la mente. A Roma ha inaugurato Case d'Autore, che è un itinerario turistico per scoprire quella parte della capitale che ha regalato pagine di cultura al mondo, quindi da Erik Christian Andersen alla Keith Shelley House, alla Casa Museo di Alberto Moravia, alla Fondazione Giorgio Irsa De Chirico. Sono 11 le case che al momento degli artisti che sono visitabili a Roma. Poi c'è anche la Casa di Goethe, che conserva lettere, libri e disegni che riguardano il viaggio del poeta in Italia, ed è l'unico museo tedesco appunto in Italia. Oppure c'è anche la casa del museo di Luigi Pirandello, ultima dimora dello scrittore, dove è conservata la biblioteca personale. E quindi nasce questa sorta di mappa del patrimonio culturale italiano, che è così ricco tanto da appunto da desiderare di disegnare un'ideale mappa per percorrere un itinerario attraverso le più importanti dimore. Tra l'altro, a chi piace l'idea di vivere la letteratura nei luoghi degli scrittori, mi permetto un consiglio di lettura, che è il libro La scrittrice abita qui, di Sandra Petrignani, che è edito, è stato pubblicato qualche anno fa dall'editore Neri Pozza, che è proprio un pellegrinaggio nelle case museo delle più significative scrittrici del Novecento. Quindi ci spostiamo da un viaggio nelle case d'autore a un viaggio nella musica con Guido Zaccagnini.
Bella questa liaison.
Una liaison.
Buongiorno Florinda, buongiorno facciamo? A tutti gli ascoltatori. Ma dunque, si comincerà con un compositore, James Horner, che è diventato celeberrimo per aver scritto le colonne sonore di Titanic e di Avatar, e che pochissimi giorni fa è morto precipitando con il suo aereo nel sud della California. Poi prima hai citato Gianni Mura. Io Gianni Mura lo stimo moltissimo, ma soprattutto, cioè non soprattutto, ma anche perché è un grande collezionista di maiali. E quest'oggi presenteremo un brano di, perché c'è da ridere, di Emmanuel Chabrier, e presenteremo l'Isola Felice. Però Chabrier, mi fa piacere ricordarlo, ha scritto La Pastorale des Cochons Roses, La Pastorale dei Maiali Rosa.
Pensavo ti piacesse Gianni Mura perché è un grande appassionato di cibo.
Comunque. Beh, anche. Sì, sì.
Allora, siamo in ascolto di Primo Movimento, che sta per iniziare. Pagina 3 finisce qui, e nel salutarvi vi ringraziano Fiore Liborio in console, Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Un saluto da Florinda Fiamma, buona giornata, e l'appuntamento è a domani alle 9 con Pagina 3.